Sì, faccio. Spero di trovarla.
Lì.
Ok, io cercherò di spiegare in che modo il modello di pagamenti appena spiegato dalla dottoressa Giovannini, spero mi sentiate, sia stato implementato ed adattato alle esigenze del dominio giustizia. Ripeterò qualche concetto che è stato già anticipato. Il modello dei pagamenti è una specializzazione, quindi una particolare declinazione nell'ambito della giustizia del processo di pagamento generale. La procedura di pagamento, in particolare, si integra, si armonizza con gli strumenti informatici e con i flussi telematici a supporto del processo civile e penale. Infatti, le regole tecniche per l'effettuazione dei pagamenti in giustizia e soprattutto per la fruizione del servizio a seguito del pagamento sono contenute in appositi articoli del decreto ministeriale già citato, 21 febbraio 2011. Come applicazione abbiamo già visto i pagamenti telematici sono applicabili sia agli ambiti processuali, civili e penali per ottenere un servizio presso qualsiasi ufficio giudiziario, quindi tribunali, procure, giudici di pace, Cassazione e altri uffici, e sono attivabili, cioè il pagamento è possibile in maniera indipendente dal livello di informatizzazione degli stessi uffici giudiziari. Approfondiremo tra un attimo questo concetto. Come infrastruttura minima per poter ottenere un servizio a seguito di un pagamento telematico è sufficiente che l'ufficio quindi sia dotato di personal computer e di un accesso alla rete SPC. Le fasi del modello di pagamento sono le stesse che sono state anticipate, qui le vediamo attraverso un formalismo che è grafico invece che discorsivo. Praticamente il modello di pagamento è quello attivato dal debitore, quindi dal soggetto che deve versare una somma nei confronti di una pubblica amministrazione, in questo caso della giustizia. Il soggetto, quindi c'è una prima fase di richiesta di accesso al servizio che avviene nei confronti della pubblica amministrazione della giustizia, la freccia su in alto, quella rosa, poi c'è una fase di pagamento che produce una ricevuta di pagamento in formato elettronico. Si tratta in particolare di un file strutturato nel formato XML che viene utilizzato per la fase di richiesta ed erogazione del servizio. Quindi si vede che le fasi sono abbastanza indipendenti e questo qua ci permette di dire che il pagamento in qualche modo può essere indipendente dal servizio che viene erogato. Quindi il pagamento è possibile per qualsiasi tipo, cioè per le somme dovute per qualsiasi tipo di spesa di giustizia. Come è stato già anticipato, il pagamento in tutta la sua fase è caratterizzato da un identificatore univoco che è generato dalla pubblica amministrazione che dovrà erogare il servizio, in questo caso è la giustizia, accompagna il pagamento in tutto il suo perfezionamento, quindi nelle varie fasi di perfezionamento del pagamento, è riportato nella ricevuta telematica e lo stesso identificatore univoco è utilizzato sia nella fase di richiesta che nella fase di erogazione del servizio. Quindi queste qua sono le cinque fasi del modello generale che ritroviamo perfettamente nel modello applicato a giustizia. Entriamo ora un po' nel merito e vediamo il modello funzionale, concettuale, per vedere in che modo interagiscono gli attori, fondamentalmente tre, del processo di pagamento. Abbiamo il soggetto che deve le somme nei confronti della pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione, in questo caso è la giustizia con i suoi servizi informatici e sistemi telematici per completare, e dall'altra parte il mondo dei prestatori di servizi di pagamento che operano nell'interno del sistema dei pagamenti. Il flusso è schematizzato in questo modo ed è importante per capire quella che è l'architettura e l'infrastruttura del mondo giustizia. Attraverso un processo di identificazione forte e certa, quindi, il soggetto può accedere a un servizio di pagamento che in questo flusso indichiamo genericamente come servizio di pagamento. Il servizio ottiene il CRS, quindi il famoso identificativo univoco, dal sistema dei pagamenti telematici della giustizia, quindi è la giustizia che abilita dall'input al pagamento, il servizio di pagamento a questo punto può comporre la richiesta telematica di pagamento, che consiste in un file strutturato che contiene qualsiasi tipo di informazione o tutte le informazioni di cui c'è bisogno, scusate, per il perfezionamento del pagamento. La richiesta di pagamento è inviata al dominio finanziario, diciamo al mondo dei prestatori di servizio, e nell'ambito di questo flusso è stato pensato un componente fondamentale. Tale, in questo caso mi riaggancio al ruolo del nodo della pubblica amministrazione, è praticamente un'interfaccia, una sorta di middleware tra il servizio di pagamento ai fini della giustizia e i prestatori di servizi di pagamento. Un'interfaccia il cui compito è quello proprio di facilitare lo scambio di informazioni tra i due domini abbastanza diversi e quindi con caratteristiche e peculiarità di strutture, di protocolli abbastanza diversi fra loro, e un compito dell'interfaccia, ed è quello fondamentale, è soprattutto quello di implementare delle logiche che permettono di trasformare le informazioni che provengono dal mondo dei prestatori di servizio, informazioni che sono fruibili e soprattutto significative per il dominio della la giustizia. Infatti è questo componente, il cui nome cioè viene identificato con l'acronimo di FESP, che genera la ricevuta telematica che è firmata digitalmente al fine di poterne attestare sia provenienza che integrità delle informazioni. Si tratta comunque di un pagamento, quindi di un versamento di somme a favore dello Stato. La ricevuta telematica viene inviata al servizio di pagamento, che provvede a inoltrarla al dominio della giustizia, in particolare al sistema dei pagamenti telematici in cui opera l'archivio delle ricevute, di cui ha già parlato la collega prima. Una copia della ricevuta telematica viene inviata al soggetto che ha avviato il pagamento, quindi al debitore, e a questo punto il soggetto che può dar via alla fase di richiesta del servizio per la successiva erogazione. Il soggetto quindi invia la ricevuta telematica all'ufficio giudiziario, all'ufficio che eroga il servizio. Questo invio, la trasmissione, può avvenire o nell'ambito di un flusso telematico, se il servizio è erogato in modalità telematica, per esempio pensiamo a una richiesta delle copie per via telematica piuttosto che a un'iscrizione al ruolo per via telematica, o comunque a altri servizi che man mano saranno informatizzati e telematizzati, e alternativamente il soggetto, se l'ufficio che eroga il servizio invece è ancora opera in maniera tradizionale, quindi cartacea, può provvedere alla stampa della ricevuta telematica consegnando la stampa all'ufficio, al cancelliere in particolare, che provvederà a valutare, a verificare l'autenticità delle informazioni contenute e l'integrità del pagamento, quindi che il pagamento sia stato effettivamente eseguito, collegandosi all'archivio delle ricevute telematiche, quindi in un'interazione attraverso la rete SPC, quindi non usciamo fuori dal dominio della giustizia, col sistema dei pagamenti telematici. In qualche modo vediamo che il flusso, il circolo si chiude. Guardiamo, sto cercando di andare un po' velocemente perché capisco che il tempo stringe. Guardiamo ora nel dettaglio in che modo nell'architettura della giustizia sono implementati sia il servizio di pagamento che quel componente infrastrutturale che abbiamo indicato col nome di FESP. Allora, in una prima modalità di erogazione del servizio, il servizio di pagamento è erogato dal portale dei servizi telematici. In questo, il portale dei servizi telematici è il sito web dell'amministrazione, di cui parlava prima nella presentazione generale. Quindi il soggetto che deve versare le somme si identifica sempre in maniera forte, quindi attraverso l'utilizzo di un token crittografico, al portale dei servizi telematici, quindi al sito web della giustizia in termini più generali. che ottiene da un sistema che comunque nel dominio della giustizia è il CRS, quindi il famoso identificativo unico, e inoltre la richiesta di pagamento al nodo della PA attraverso la cooperazione applicativa che è propria della rete SPC, quindi il modello di cooperazione applicativa. Nell'ambito del nodo della pubblica amministrazione sono implementate le funzionalità di FESP, quindi di traduzione, di implementazione delle logiche che permettono il colloquio. Il nodo della PA fa quindi da nodo di smistamento della richiesta di pagamento o verso il mondo delle banche o Poste Italiane o verso eventuali altri soggetti abilitati a effettuare il pagamento, sempre su indicazione del soggetto che fa il versamento. E la ricevuta telematica in questo caso è generata dal nodo della PA che ingloba il FESP, come abbiamo visto già prima, e sarà poi consegnata al portale, quindi al soggetto che ha fatto il pagamento. Una seconda di possibilità è che invece il servizio di pagamento sia messo a disposizione, sia esposto da un punto di accesso. Si tratta di una struttura tecnologico-organizzativa autorizzata e in qualche modo sorvegliata, monitorata dal Ministero della Giustizia, che offre dei servizi avanzati al soggetto abilitato, al soggetto che quindi può accedere ai servizi sempre tramite un processo di identificazione forte. In questo caso è il punto di accesso che ottiene dal sistema della giustizia, il CRS, il famoso identificativo unico, e si rivolge al FESP, quindi a questa componente di intermediazione, se vogliamo, di intermediazione non finanziaria ma di tecnologia, insomma di trasformazione di protocolli e di formati, che a sua volta che veicolerà la richiesta o alle banche o alle poste. E a questo punto ci tengo a dire, se prima il FESP era integrato nel nodo della BPA, in questo caso il FESP, invece questa interfaccia, questo front-end, è proprio del singolo erogatore di servizi di pagamento, o al limite può essere messo a fattor comune tra più erogatori di servizi di pagamento omogenei fra loro. È per questo che è il FESP che definisce il protocollo di colloquio con il punto di accesso, e da un punto di vista infrastrutturale e architetturale il FESP può essere collocato o nell'ambito del prestatore di servizio o una funzionalità che è demandata al punto di accesso. La sperimentazione, il modello non è solo teorico, ma è stata fatta una sperimentazione relativamente al pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria per l'iscrizione al ruolo in 8 tribunali italiani, anche fra i più grandi, parliamo Milano, Genova, Bologna, Napoli, Padova, Modena, Verona e Rimini. A breve si sperimenterà il pagamento dei diritti di copia con l'erogazione del servizio in via telematica, quindi anche le copie saranno consegnate in maniera telematica secondo quello che è previsto nel regolamento. E basta, io mi fermo qui per eventuali approfondimenti sul documento di specifiche che è stato elaborato insieme con DigitPA, e ci si può connettere al sito del processo telematico che è riportato nella slide, www.processotelematico.giustizia.it. Grazie.
Allora, grazie della pazienza. A me toccherebbe tirare le conclusioni di questo.